Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
A me stesso non posso mentire. Non posso certo dirmi di non aver riconosciuto in quella bella signora bionda seduta di fronte a me una collega, una scrittrice che è Candida Livatino, che è una donna che ha raggiunto la fama scrivendo libri sulla grafologia. Ogni tanto la vedevo in televisione, però faccio finta di non conoscerla e comincio a scribacchiare su un foglietto quella frasi senza senso. Scrivo malissimo, non mi piace scrivere, preferisco parlare, e se scrivo scrivo con una tastiera da almeno 60 anni, ma forse qualcuno meno. Ma mi piace fare la persona che ha tanto vissuto. Lei guarda la mia scrittura, l'osserva, è come se guardasse qualcosa di nascosto dal buco della chiave. È quello che non vorrei mai far vedere a nessuno. E quindi, naturalmente, comincio ad attaccare discorso e scopro quello che non avrei mai potuto scoprire, che scrivendo rivelo me stesso, per questo scrivo poco. Scrivo più a mano, penso, dai tempi della scuola elementare.
Peccato, no? Non so. Mi sta dando una pugnalata, lo sa?
Lo so, ma ognuno si articola la vita secondo quello che la vita ti impone, almeno.
Perché è importante scrivere a mano, ci sono dei vantaggi. Allora, prova a immaginare, lei sta scrivendo a mano, ok? Quindi è concentrato su quello che sta scrivendo. Quindi l'uso di mente e mano cosa fa? Favorisce l'attenzione verso un unico obiettivo. Quindi mente, mano. Poi il sunto è importante quando lei è in una riunione, prende gli appunti a mano, costringe a selezionare i concetti più importanti, l'essenza di ciò che ascoltiamo.
Infatti,
la memoria.
Io faccio i disegnini perché non riesco più a scrivere a mano.
Che tipo di disegni?
Le ho scritto un bigliettino, tre righe, ho fatto una fatica terribile. Io normalmente tutti i giorni scrivo almeno un pezzo per il giornale.
Non siete più abituati, ragazzi, però mettete anche in mano la memoria, in moto la memoria. Quindi scrivere a mano anziché schiacciare un tasto aiuta a memorizzare meglio ciò che stiamo mettendo su carta. Se lei prova a chiedere a un ragazzo delle medie chi è stato il primo presidente degli Stati Uniti, non glielo dice subito, prende in mano il telefonino,
il
computer,
certo.
E lo cerca e dice George Washington. Fa la stessa domanda allo stesso ragazzo alle 10:30 di sera, se l'è già dimenticato. Quindi è importantissimo la creatività, perché mentre scriviamo il cervello è libero di elaborare idee, di esercitare spirito critico e di sviluppare nuove intuizioni. La personalizzazione, il corsivo è personalizzato, lo stampatello spersonalizza e l'uso del computer che fa omologa. La calma, mettere in nero su bianco pensieri e stati d'animo cosa fa? Aiuta a scaricare le tensioni. Lei si rilassa mentre scrive.
Ma infatti sto
tant'è che le dico che i miei libri, questo è il quarto, li ho scritti tutti a mano e dopo li ho scritti al computer nel periodo di lockdown. E per finire, importante, la longevità. Quindi scrivere a mano permette alle persone anziane di mantenere allenato il cervello, rallentando gli effetti del
quindi io avrei già un piede nella fossa.
No, però è d'accordo con me?
No, lo spalto, guardi, sto guardando questo bigliettino che avevo scritto proprio perché volevo fare una prova con me stesso. È sgrammaticatissimo, cioè se avessi scritto un pezzo con questi errori, salto le parole, salto le lettere, c'è una sciatteria da parte mia bestiale.
Purtroppo,
per quello scrivo a mano.
purtroppo è questo, succede così, però io non dico di buttar via il computer, ma di trovare una mediazione tra lo scrivere a mano e scrivere al computer. È bello, cioè mandare l'email e dopo 30 secondi la persona riceve l'email, ma vuole mettere, ricevere una bella lettera d'amore scritta a mano dalla persona amata?
A me mette
il postino, non ci porta più, non ci porta più le lettere, le cartoline, si ricorda che belle, invece facciamo la foto, però non ti dà l'emozione. Cuore, lo trovi su WhatsApp, clicchi col ditino e viene fuori il cuore. Fai, disegna un cuore e dentro lo colori di rosso, ma non è più bello ricevere il profumo della carta?
Guarda, io ho una valigia con le poche cose, ma l'ho buttato via da casa quando me ne andai da casa con la valigia di cartone e cominciai il mio
cartone è bellissimo.
E c'erano un pacco di lettere che erano della mia fidanzata quando ero militare.
Sì.
Che allora erano anni 1980 e non c'era altro, ci mandavamo una lettera al giorno, una andava e una tornava.
Che bello.
Sì, ma sono tutti lì legati, non ho mai avuto più il coraggio di aprirle. Non ho avuto proprio il coraggio.
Perché? Mi spieghi perché non ha avuto il coraggio? Per quale motivo? Cosa prova nel momento? Il cervello che cosa gli dice? Apri, no, non aprirli, perché? Sarà un'emozione.
No, conferma quello che mi dice lei, perché le parole scritte, ognuna di quelle frasi era intrisa.
Lei crea l'emozione.
Era intrisa del disagio, la paura, la tristezza. Immagini cosa era fare il militare in una caserma lontana, cosa che oggi nessuno più prova. E è come se l'aprissi mi rivenisse fuori tutta l'angustia,
esatto,
di quei giorni.
Sì, riprova le stesse sensazioni. È verissimo.
Ma forse anche perché la ragazza è morta nel frattempo, quindi forse.
Ah, ecco, quindi ancora di più l'emozione, ancora
forse
più,
quello,
più
sì,
forte.
Forse proprio quello. Sì.
Sicuramente si riporta in mente, si ritorna indietro. Io ho preso i miei appunti quando ero ragazzina, i miei quaderni di scuola, ho provato anche un'emozione fortissima.
Ecco, io un'altra cosa mi sono accorto. Adesso le sto chiedendo consulenze, pensi, invece volevo essere.
Sì, no, no, dica, ma siamo.
La mia firma.
Posta.
Io quando ero ragazzino imitavo la firma di mio padre.
Perché, eccola lì.
Perché lo facevo, perché naturalmente le giustificazioni, le note a scuola. E cominciai a firmare come mio padre. E ho notato, ma adesso, dopo tanti anni, morto il papà, che firmo la stessa maniera di mio padre. Ho come ricalcato la firma di mio padre, è diventata la mia firma. E tutto il nome e cognome, tutti scritti assieme, una cosa
attaccata. Allora, ecco, questo è dato uno spunto molto interessante, anch'io leggo nome e cognome. Parliamo un attimino della firma, appunto anche il mio ultimo libro è Dagli Scarabocchi alla firma. La firma è il nostro biglietto da visita, è il nostro io sociale. Il cognome rappresenta il casato, la figura paterna. Quindi lei, vedi, mi sta dicendo che è molto legato al papà, anche se non c'è più, perché lega nome e cognome, cosa che faccio anch'io.
Oddio, manco sono andato al
suo funerale. Un giorno io mi sono detta,
devo dire che
Candida,
era finito un po' male il rapporto fra noi. Quando morì non andai manco al funerale, perché non eravamo.
Però ho capito, mi scusi, però comunque dentro il suo cuore c'è sempre questo padre.
Ma si figuri, ma certo, ma si figura.
Capisci.
Le circostanze.
Questa voglia di tenerlo legato comunque
sì,
c'è.
Ha ragione, quello ha ragione, no, quello è perfettamente.
Certo, è sempre vero. Il papà che ti ha generato. Anch'io leggo nome e cognome. Un giorno mi sono detta, stacca la mano, scrivi Candida, staccando la mano Livatino. Non ce l'ho fatta, anche lei. Se lei dice, guarda, stacco la mano, comunque c'è una forma di identificazione di questa figura paterna, magari vissuta in conflittualità, è una figura che comunque un ragazzo cerca padre.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Adesso bestemmerò e lei si sentirà malissimo. Io adesso, la mia firma però è digitalizzata da almeno 5-6 anni, è un file che appiccico tutte le volte quando mando una mail, quindi questa firma rimasta immobilizzata almeno 4 anni fa.
Lo so. Meglio che non me lo dicevo.
Lo sto facendo
io le odio. Quando mi dicono, lì adesso che non sono in banca, che ti fanno firmare con una cosa che no, non è la mia, cioè io non la riconosco, io sto male, mi credo, sto male.
Sì, quando deve aprire, deve fare un conto in banca, le fanno firmare 10 volte su un tablet finché non riconosce la firma al sistema.
Esatto, esatto. Penso se devo fare una perizia, che non si può fare ovviamente.
Lei fa anche le perizie, sì, fa anche le perizie calligrafiche.
Certo, sì, le perizie calligrafiche.
Ma ne ha fatte qualcuna in qualche caso terribile di morti, omicidi, di ammazzamenti?
Allora, io sì, per ovviamente per, anche per la TV, ma non è che compito mio dire è stato lui o non è stato lui.
Sì, però definisce alcuni tratti. Mi spieghi
un po'. Esatto. Allora, infatti in questo, nel mio libro ci sono fatti di cronaca, bozzetti, stasi e quant'altro. Quindi la grafologia, ecco, si avvicina anche alla criminologia. E quindi adesso glielo spiego un brevemente.
Mi faccia capire, questo mi interessa molto.
Sì, allora, la grafologia insieme ad altre ovviamente discipline investigative può comunque dare un contributo alla soluzione di intricate vicende, ok? Il profilo grafologico della persona che potrebbe essere macchiata di un delitto è essenziale, secondo il mio punto di vista di grafologa.
Comunque, cioè l'assassino grafologia lascia delle tracce anche quando scrive.
Allora, se c'è un disturbo di personalità, comunque si evince. Si ricorda quel fatto di quel ragazzo, l'infermiere, che ha ucciso i due fidanzati perché erano felici? Così.
Sì,
io ho visto la scrittura, questo ragazzo era disturbatissimo, quindi se l'avessi vista prima avrei detto occhio che ha dei problemi questo
ragazzo. Era geloso della felicità dell'amico, c'era una fidanzata.
Sì, esatto, pensa cosa scatta nel cervello umano.
Comunque, poi un omicidio premeditato, cioè l'ha fatto proprio volutamente.
Sì, perché rappresentava, cos'è l'invidia? Cioè, io vedo una persona, io non sono invidiosa a parte, cioè l'invidia è quello che tu vorresti avere. Allora vedi una persona che è felice, innamorata, non gli manca niente, quindi in qualche maniera lo devi distruggere. O parli male, o una cretina, non capisce niente, ma come fanno quei due a stare insieme, lei è bella, lui è brutto, cioè trovi sempre degli spunti. Ma chi la vive soffre, ma non chi quella che le persone che vivono la loro vita felice. Ed è brutta l'invidia. L'invidia e la cattiveria può arrivare a questo, ad uccidere anche. Quindi dalla scrittura posso capire se ha dei disturbi mentali. Quindi il grafologo ovviamente non troverà il segno della colpevolezza, ma rileverà dei segni che evidenziano il disagio, il disadattamento, l'incapacità di tenere a freno determinate pulsioni, gli eventuali disturbi paranoia mentale. Infatti spesso alla base di atroci delitti ci sono maltrattamenti, ci sono abbandoni, abusi subiti nell'infanzia e nell'adolescenza, riscontrabili attraverso i segni grafologici dei loro scritti.
Ma, lei non le dà lei un po' di disagio? Si trova davanti a una pagina scritta, è come se improvvisamente avesse come il sesto senso.
Si mette a nudo lei, cioè, in quel momento, cioè lo dico in maniera esplicita,
sì.
A nudo, perché vado a estrapolare la parte più nascosta che lei magari ha anche rimosso. Sa quante volte le persone vengono da me per si analizzare, cioè arrivano, è perfetto, cioè non hai nulla da dire, quando iniziano a scrivere dico oddio, questo ha avuto un trauma nell'infanzia, allora delicatamente, guarda, qui c'è il disturbo, è successo qualcosa nella sua infanzia, ma è un lavoro veramente lungo, e la persona incomincia a piangere, ti racconta che ha subito violenza, cioè poi la persona si apre, quindi come vede la scrittura non mente.
È una via aperta, una porta aperta verso le parti più nascoste dell'interiorità.
Esatto, guardi, le dico una bellissima frase di padre Girolamo Moretti, che è padre della grafologia scientifica, che dice: la mano traccia il gesto, ma è l'anima che esprime la forma. E le ho detto tutto.
Senta, lei da quanto tempo pratica questo tipo di attività? Quando ha cominciato? Questo mi interessa.
Allora, adesso gli racconto. Torniamo un po' indietro nel 25 anni fa, ok? Dunque, mio figlio Matteo scriveva talmente male che gli insegnanti dicevano: questo ragazzo fa dei temi bellissimi, ma una scrittura indecifrabile. Io da piccolina avevo questa vocazione per la psicologia, ero proprio attratta, però poi ho fatto altri studi, quindi chiusa parentesi. Porto Matteo da questa grafologa e lì mi si apre un mondo. E ho detto: questo sarà il mio futuro, non più giovanissima, sono tornata ai banchi di scuola, mi sono rimessa in discussione. E ho fatto 5 anni, 3 sono solo di grafologia e 2 di specializzazione, i disegni dei bambini, perché anche i disegni dei bambini esprimono il loro mondo interiore.
Quelli dei grandi.
Per le perizie e anche gli scarabocchi, le perizie, l'indirizzo scolastico dopo la terza media e il profilo di personalità e anche per le risorse umane. C'è anche la specializzazione perché una persona va a fare un colloquio e quindi mi dicono: guardi, tra noi cerchiamo direttore vendite, tra noi, secondo noi questi 3 andrebbero bene. Secondo lei tra questi 3, sempre attraverso la scrittura, qual è quello più adatto? Quindi non faccio un profilo di personalità, ma lì l'indirizzo lavorativo. Quindi tornando indietro, mio figlio Matteo, qual era il suo problema? Il suo problema era che la mente rincorreva, che la mano rincorreva la velocità del pensiero, quindi faceva fatica a scrivere bene. Adesso, ironia della sorte, mio figlio ha fatto il corrispondente dal Cairo, scrive meglio in arabo che in italiano. E quindi lui mi dice: vedi mamma, come da una negatività può nascere una positività.
Però ho trovato un escamotage fantastico, perché la madre non possa più guardargli nei suoi pensieri. Non credo che sia grafologa.
Non è cambiata la scrittura, è sempre orribile, però comunque.
Ma lei intravede gli stessi segni paradossalmente anche con una scrittura in una lingua così diversa dalla nostra come l'arabo? Cioè, se un arabo le scrive una lettera, lei è grafologa anche l'arabo, no? Penso.
No, solo posso controllare la pressione che imprime sul foglio. No, neanche il cinese, no, ovviamente.
Suo figlio è scappato dal controllo materno.
Esatto, perché
ragazzo intelligente, certo.
Sì, sì, ma probabilmente l'ha già visto Matteo Colombo, ogni tanto si occupa lui di questi fatti di cronaca che ha fatto prima di Regeni, per fortuna. Quindi lui scrive meglio se in arabo che in italiano, e quindi veramente uno schiaffo alla mamma.
Perché certo rappresenta un pericolo. Io le faccio una domanda, però se vuole mi risponde, se no. Le è mai venuta, non le è mai venuta la tentazione di una persona che vuole sapere qualcosa di mettergli davanti un foglietto di carta, magari questo distrattamente, scrivere qualcosa e lei come se lo ipnotizzasse e capisse quello che vuole? Perché rappresenta un pericolo. Se io volessi, che ne so, parlare con lei, metterei le mani in tasca e eviterei di scrivere, perché non vorrei che lei vedesse di me cosa.
Non è l'unico.
Ma è logico, adesso che lo so, non lo farò mai, chiaro. Mi pento di averle fatto vedere che scrivo un bigliettino, perché dico adesso chissà.
Comunque, le volevo dire che gli uomini hanno più paura, le donne hanno voglia di conoscersi più a fondo, gli uomini hanno sempre questo un po' di timore. Non
perché
so
noi abbiamo
perché.
Qualcosa sempre da nascondere alle donne, questo dovrebbe averlo capito.
Beh sì, lo immaginavo, però lei mi ha dato la conferma.
Ma io di questo sono molto spudorato. L'uomo di principio deve sempre nascondersi davanti a una donna, perché c'è sempre una parte di incertezza che non vorrebbe mai, della sua compattezza dichiarata, che la donna capisse. Se questa donna poi riesce anche a sgamarlo da un disegnino che fa su un foglietto, ma figuriamoci.
Ma sa che ci sono anche i segni del potenziale infedele?
Ecco, questo è ancora più preoccupante. Questa cosa magari è meglio che non la divulghi, secondo me, evitare così problemi nelle famiglie.
No, non vorrei mettere in crisi le famiglie, le coppie. Comunque, se è incuriosito, glielo posso dire. No.
Sì, sono incuriosito, sì, certo.
Allora, provate a immaginare dell'elettrico circolare, che potrebbe essere la A, la O, la G. Se non è stata completata la chiusura in alto, vuol dire che è come un abbraccio incompleto. Io la sto abbracciando, ma adesso non ci posso neanche abbracciare purtroppo. Quindi mi fermo a metà, non ho chiuso la mano, non si è chiusa. Immagino questo gesto. Quindi la persona ha bisogno di colmare questo vuoto affettivo. Quindi se la compagna, il compagno, il fidanzato non la colma di attenzione o non la colma di attenzione, la persona va a cercarla fuori. Quindi se trovate un compagno che non più, o una compagna, un fidanzato, ripeto, che non ha completato la chiusura in alto, attenzione, colmatela di attenzioni, anche un gioco di parole, colmatela di attenzioni affettive, altrimenti...
Cioè, il monitoraggio della possibile fedeltà deve essere far scrivere sempre ogni giorno una frase, vedere se non chiude in alto... Cominciare a grattarsi la testa.
Chi lo sa, adesso che lo sanno, vanno dico: ma mi ricordo che devo chiudere. Quindi,
mamma mia, è terribile questa cosa.
I'm a dreamer, I dream alone. I go upstairs in the world, ease my case, yeah. a dreamer. I'm a dreamer and I dream of you.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
E ci sono altri segnali che...
Poi se il segno delle pulsioni sessuali, se una persona ha una forte carica sessuale, quindi immaginate la lettera G, l'asola della G, più è gonfio più la persona è passionale, mette passione in tutto ed è dotato di una forte carica sessuale.
La mia è filiforme, cioè qui davanti, guardi, praticamente inesistente la parte bassa della mia G.
Adesso io non voglio entrare
no, ma glielo dico, ma
nel mio... suo intimo, no. Per carità.
No, il mio nome è Gianluca, comincia con la G, sotto c'è come una V praticamente, non c'è, lo so, che devo fare? È così.
Magari.
Ma no. Diciamo c'è una base, diciamo, statistica rilevante in questo?
Sì, diciamo, sì, certo, non è, cioè, sicuramente è così. Poi bisogna vedere in che contesto si trova, perché non è un singolo segno, ma in che contesto si trova. Non è che, per esempio, io vedo una scrittura di una persona che era espansiva, dopo vedo dei segni che non lo è più. Quindi bisogna ricercare all'interno di questo scritto cosa è successo alla persona nel corso della sua vita. Non è un singolo segno, queste sono, vabbè, sono cose buttate lì per dare, cioè, creare curiosità, diciamo così, ma non è l'elemento assolutamente così. Bisogna vedere in che contesto si trova, sono tanti segni grafologici anche discordanti tra loro, quindi c'è tutto il lavoro del certosino per andare a cercare e definire il profilo appunto di personalità, capisce?
Diciamo che per fortuna non è una disciplina molto praticata come hobby, lo fanno solo poche persone, penso bisogna studiare, lei già me l'ha detto.
Sì, allora bisogna studiare tantissimo e poi non tutti sono portati, perché devi mettere sensibilità e intuito. Per esempio il primo giorno di scuola eravamo veramente in 28, penso, il quinto anno siamo rimasti in 12, perché devi mettere del tuo. Io quando vedo una scrittura, io collaboro con delle testate giornalistiche, non è che la vedo fisicamente, anche lei non era sto... ci stiamo guardando vis a vis. Quando vedo una persona, quando io mi scrivo, no? Sulle testate giornalistiche non è che la vedo fisicamente, però io vedo attraverso la scrittura, interagisco attraverso la scrittura. Quindi se la persona è felice, io provo la stessa emozione. Se invece la persona è triste, in questo momento specialmente trovo veramente tante persone che, insomma, siamo un po', tra virgolette, depresse, perché non usciamo più, non socializziamo, non usciamo con gli amici e quant'altro. Quindi la scrittura cosa succede? Che innanzitutto va verso il basso, si lascia andare la persona. Non preme sul foglio perché non ha la forza d'urto di reagire. Quindi diciamo che incide anche sullo stato d'animo, mentre i segni cardine, ossia quelli del vissuto, permangono.
Quindi diciamo la calligrafia cambia secondo le situazioni. Se lei vedeva una
lo
persona
stato d'animo
scritto un anno fa, che ancora non c'era il lockdown e tutto, lo vede diversamente da come
sì,
lo vede oggi.
Esatto, oppure risolve, per esempio, le faccio un esempio, è venuta da me una ragazza per farsi analizzare la scrittura, era molto triste perché l'aveva lasciato il fidanzato dopo 10 anni di convivenza e quindi lei era triste. Quando ha iniziato a scrivere la scrittura andava verso il basso, io non voglio le righe ovviamente, andava verso il basso, non premeva sul foglio, era veramente distrutta. È venuta da me dopo un po' di tempo, cosa è successo? La scrittura si è riposizionata sul rigo di base, anzi andava verso l'alto, semplicemente aveva trovato un altro fidanzato.
E tutte le G grossissime, vede... naturalmente.
Poi probabilmente
le G enormi, certo.
Sì, quindi era la passione, si è riaccesa, diciamo così.
se io penso che una persona mi fa uno scarabocchio, sia tre righe, e immediatamente ne faccio la radiografia, non lo so, mi mette, devo dire, è quasi un superpotere, diciamo la verità.
Ma non è l'unico, che mi, ce n'è altri. Mi dice queste cose, e altre persone mi fanno così, hanno un po' paura di me, dicono, va bene, nel senso buono ovviamente.
Beh, basta non scrivere, uno
e allora, solo che dopo dico, no, io non scriverò mai, però sai, magari si dimentica, dico, scusa, mi dai l'indirizzo che devo andare in quel negozio, lo scrivo, zio, mi chiamano, no, ti prego, non guardare cosa ho scritto.
Quindi è una trappola, è come prenderle in impronte digitali, un poliziotto a tradimento.
Sì, anche perché la scrittura è come un'impronta digitale, personale, unica, la sua ce l'ha solo lei, non è che un'altra persona
le dice. Ti offro un caffè e poi prendo l'impronta dalla tazzina, è così la stessa cosa.
Mi scrivi. Come un'impronta digitale, personale, unica e irripetibile. Quindi
io penso che nel suo
giro di amicizia, facciamolo morire questa scrittura.
No, facciamo morire, però ti rende conto che da qui
a rinascere.
Ma è molto difficile perché è sempre meno. Io penso che oggi i bambini nemmeno prendano più una penna in mano, nemmeno l'asilo, come facevano prima.
Purtroppo è così.
Sarà sostituita però, da dai. Qualcosa. Pensi però, che a me mi hanno fatto, mi ricordo all'elementare, perché io ho sempre scritto male, una brutta calligrafia. Mi ricordo ore, giorni con le maestre a scrivere bene.
Ah, devi fare la calligrafia.
Sì.
Allora, quando mi scrivono con la bella scrittura, a me non piace, non mi dà emozione, perché una scrittura costruita. Quella brutta come quella di mio figlio, e come dice che anche la sua, io la preferisco perché c'è più spontaneità.
Certo, io avevo dei compagni di classe, compagni soprattutto, e anche persone conosciute in età più avanzata, che scrivono in maniera perfetta. Che sembra quasi un font di un programma di scrittura elettronica.
Si ricorda la calligrafia fino a 800, le scritture sono tutti uguali.
Ma è una
quelle
forma
non si possono analizzare.
Ma
non si può analizzare perché la calligrafia è costruita, cioè non c'è la spontaneità, quelli non è analizzabile. Sono tutti uguali, cioè cosa fai? A me non piacciono quelle scritture, ogni tanto mi arrivano ad analizzare certe scritture. Sinceramente l'emozione è zero. Quando vedo quella tutta un po' grande, un po' piccola, tutta che ha occupato tutto il foglio, agitata, mi dà più emozione, vado a ricercare insomma che cosa c'è nell'animo di questa persona, ed è bellissimo.
Io penso che probabilmente questa sorta di rigore, questa imposizione, soprattutto certe ragazze di buona famiglia che devono per forza scrivere tutte questa linea perfetta, era una maniera, era come per coprirsi, era una sorta di cintura di castità per non mostrare agli altri le proprie pulsioni. Scrivevi bravissimo. Bellissimo, mandai queste belle lettere piene di retorica e piene di belle frasi,
sì,
in realtà non
magari
vedevi
anche
nulla.
Copiate.
Non vedevi
sì,
nulla.
Magari come, esatto, come le frasi che vai a prendere al computer d'amore, ma che bella, poi le vai a fare. Ti tolgono le emozioni, ci stanno togliendo le emozioni.
Quindi lei è una specie di archeologa, di ricercatrice di tesori che non ci sono più, sono scomparsi, evidentemente.
Bravissimo, bellissimo.
Ma la tristezza questo però, vero?
Sì, bravo.
Insegue un mondo Fantissimo. Perduto che sa che si rende conto che la
sì,
fine...
Sì,
lo so.
Sì.
È una grande romantica, è un utopista.
Vede che lei è riuscita adesso a entrare nella mia di anima.
Vabbè, ma si capisce, Scusi,
Sì, io ho una sensibilità molto spiccata, a volte non vorrei
un essere umano che invoca, vi prego, scrivete a mano,
sì.
In un momento in cui è l'ultima delle funzioni che ci viene spontanea. A mano si scrive soltanto mentre si fanno altre cose, si riempiono i fogli di scarabocchi, di disegni, e al massimo può scrivere un numero di telefono. Ma pensi, è talmente poca l'abitudine che se io scrivo un numero di telefono a mano, la maggior parte delle volte sbaglio, confondo le lettere, le scrivo
sì,
male.
Capita.
Non capita mai di scrivere un numero fatto bene. Quindi ormai il mio fisico rigetta il fatto che lo possa scrivere a mano.
Vabbè, ma si può provare, cioè adesso diciamo basta, non ce la faccio più a scrivere, non scrivo più. E invece no, non bisogna mai buttare la spugna, bisogna combattere sempre, combattere.
Lei si rende
conto. Da ora in poi io proverò a prendere la punta a mano, non lo scrivo al computer.
Certo, ha scritto quattro
la
libri.
La spesa, scusa, lei non cioè lei
la spesa.
Prenderà appunto per andare a fare la spesa.
Ma la maggior
o scrivo
parte
al computer, lo stampa.
Compro quasi tutto online ormai, però devo dire che
anche con no.
Sì, lo so che così è.
Questo non ci voleva.
Lo so, mi dispiace dirlo. E poi
non riesco
mai.
Proprio
lo so, ma io appartengo ormai a un mondo perduto. Voglio dirle però una cosa,
sì.
In questa necessità di ritrovare dei segni perduti di un mondo antico e in questa sofferenza, lei mi ha detto che ha scritto quattro libri a mano.
Sì. Ti
come
giuro.
Si fa a scrivere 4 libri a mano?
È bellissimo, io sono... Mi faceva poi male, come si chiama, il crampo dello scrittore, no?
Sì, ma se lei aveva un editor impazziva poi, perché doveva ricordare...
No, fatta, guarda, glielo giuro, mi creda. Ma il lavoro più lungo è che devo andare anche a cercare tutte le scritture da legare alla definizione del segno grafologico. E io, le dico, 25 anni faccio questo lavoro, pensa quanti raccoglitori di scritture ho, di tutto di più. Sì, sì, tutte a mano, tutte assolutamente a mano.
Vabbè, perché ormai
fa che piacere.
Sì, però è una posizione di principio, una posizione filosofica, è come una religione ormai la sua.
Pues sì, può essere, però mi piace, cioè non è forzata la cosa, la faccio in maniera spontanea, a me piace. Il momento che prendo in mano la penna io sono felice, cosa vuole che le dica?
Io sto pensando a una cosa che avevo letto in una rivista scientifica. Il nostro vero problema è l'obsolescenza dei supporti. Io oggi metto una cosa in un supporto digitale, sì, ma anche prima in supporto, e so che si invecchierà, dovrò cambiarla. Una cosa che era in un DVD, prima era in una cassetta, poi dopo venne messa,
sì,
e cambia completamente. In realtà tutto il patrimonio di scrittura che è in supporti digitali è destinato a scomparire se non ci sarà qualcuno che velocemente la riverserà via via nei nuovi sistemi. Ancora, scientificamente, il mezzo che più è resistito al tempo per conservare la scrittura è la carta pergamena con sopra scritto qualcosa, perché quelle ancora le abbiamo e sono passate migliaia di anni, quelle le abbiamo.
È vero, verissimo, verissimo, ed è bellissimo, sì, ha ragione,
no, è così,
mi ha fatto riflettere anche a me.
Quindi alla fine quello che lei scrive su un pezzo di carta ha molte più possibilità di rimanere, di passare il logorio del tempo, piuttosto che quello che io scrivo adesso nell'ultimo aggiornamento del mio microprocessore, che però magari se me lo riapre mio figlio fra 20 anni, quando ci sarò più, non lo leggerà più, come io non leggo più il mio primo libro, lo scrissi con un sistema di scrittura che oggi non esiste più, sta in un floppy disk, per me è indecifrabile, non ci faccio nulla.
Certo. Invece i quaderni, io ho trovato i quaderni quando è papà, che sono andata in casa, ho trovato i quaderni dell'elementare di mio papà e io ho provato l'emozione, cioè ti dico solo questo, provi a immaginare se le trova il quaderno, probabilmente ha trovato qualche scritto del suo papà, non l'ha emozionata?
Sì, sì, figurati, ce l'ho tutte.
Vede come tutto torna, poi alla fine no, come
un anche ho trovato un appunto di mia nonna che mi mandava un bigliettino quando ero piccolo, le dediche nei libri.
Che bello!
I libri una volta si usava a dedicarli, cioè i libri dedicati dai miei nonni quando io avevo 10 anni.
Bellissimo.
E rivedo la scrittura di persone ormai scomparse da decenni, sì.
E però prova un'emozione fortissima.
Sì, però scrivono tutti perfettini, hanno delle scritture.
Eh sì, perché c'era la calligrafia, la bella scrittura ai tempi.
Cioè si leggeva quello che scriveva.
Aste, si ricorda le aste, che ma si no, doveva fare le aste.
Quante ne fa?
Una paginetta piena di A, fatte bene, adesso che li fa più, dai. In Finlandia mettono in mano all'elementare l'iPad e scrivete direttamente lì. Ma si immagino, deve prendere un adulto, deve prendere un appunto, non sa neanche più che faccia scrivere
no,
a mano.
Il problema
deve
andare... è che in assenza di corrente elettrica noi non possiamo più lasciare memoria o prendere un appunto, non possiamo più fare niente.
Esatto, vede, sì. Guardi, vede come sta seguendo anche il mio pensiero alla fine.
Thank you.
Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
Tatuaggi se ne fanno?
Ne hanno assolutamente.
No, perché somiglia
né mio marito né mio figlio. Ah, no,
e lei come la vede questa moda che adesso tutti si fanno tatuaggi? Signore di 70 anni con i tatuaggi.
Ma non so, è come imprimere un qualcosa sulla pelle che deve essere indelebile, deve rimanere lì.
E però vedi
non
che
lo so, io a me non piace.
Quello che noi facciamo uscire dalla porta può rientrare dalla finestra. Noi non lasciamo più nulla di scritto indelebile, perché scriviamo tutti in un copia e incolla che si può cancellare e sovrascrivere. E la scrittura ce la facciamo sul corpo per ricordarci qualcosa. Il tatuaggio oggi scrivono molte frasi, non sono più disegni, sono parole intere. Gente ci ha scritto
sì,
i poemi.
Oggi va tanto
scriversi nel collo, nella faccia, sulle braccia, frasi intere.
Però è strano, vedi? Non scrive male, poi si fanno scrivere sulla pelle questo.
Lo rifletteva adesso.
È
un segnale.
Una cosa. Sì, è un segnale. Non capisco.
Noi seguiamo sempre un nostro desiderio di eternità, illusione di eternità. Probabilmente
sì.
Chi scriveva una lettera? Il diario, ecco. Il diario una volta.
Ah, il diario, io lo facevo.
Si lasciava nel testamento, le signore sempre di specchiata virtù, quando io morrò bruciate i miei diari, che ormai ci scrivono i palpiti inconfessabili, capito? Però
sì,
comunque
certo.
C'era l'idea che il diario sopravviveva.
Oggi, sì.
Se io non lascio le mie passore a qualcuno, di me non rimane niente. Se non lascio le mie passore a qualcuno, di me non rimarrà nulla.
Nulla.
Se non quello che ho pubblicato. Miseramente, ma nulla di mio al di là di quello che ho divulgato.
Questo non le fa un po' di tristezza, però, scusi.
Non lo so, ci penso. Io sono convinto che purtroppo.
A me sì.
Sì, mi mette tristezza, però, sai, bisogna vivere il tempo che ci è dato da vivere. Questo tempo funziona così, non so che dire. C'è sempre una sorta di bisogno di occupare lo spazio che si ha a disposizione.
Quindi
scrivere mi porterebbe via molto tempo, ma il tempo maggiore me lo porterebbe via a rileggere quello che ho scritto, che una frase che ho scritto non la riesco a leggere dopo mezz'ora.
Perché ne manca l'allenamento, ma io non dico di non scrivere più al computer, di trovare una mediazione, scrivere un po' a mano, un po' al computer, non dico di fare quattro libri come ho fatto io, chiamare per scrivere al computer, però almeno prendere degli appunti, insomma.
Ma qual è la progressione dei suoi libri? Come ha cominciato, per capire? L'ultimo ha detto dallo scarabocchio.
No, io sono quattro. Il primo, i segreti della scrittura. Secondo, le sfumature della scrittura. Terzo, scrivere con il cuore. L'ultimo, dagli scarabocchi alla firma, edito da Mursia. C'ho anche un sito che è www.livatinocandida.it, lì può trovare tutto il mio mondo. Ci sono vari libri di grafologia, ma sono libri didattici, cioè ci sono poi dei termini un po', insomma, il meccanismo di difesa, l'ipertrofico. Allora mi sono detta, ma scusa, ma perché usiamo un linguaggio semplice? Quindi il punto di forza dei miei libri, mi dicono i miei editori, che appunto scrivo in maniera molto semplice. La T tagliata a forma di croce, chiunque va a vedere, e vediamo se ho la T tagliata a forma di croce, vuol dire che sei tardo e determinato. Quindi lo puoi,
cioè, vuol dire
la
quando
G,
uno, quando uno,
prima la G,
quando uno scrive la T fa un pezzettino anche sopra, ma è stampatello, però non in corsivo.
No, in corsivo.
Oddio, come la scrivo?
Gatto. Aspetta, gatto, scrivo. Vedi, la G gonfia e le due T a forma di croce, vuol dire che sei passionale, ma sei anche testardo.
Allora, io ho scritto gatto su un pezzo di carta. La G c'è un filino sotto, quindi stendiamo un velo pietoso. Ma la T io le metto vicine con una barretta unica per tutte e due, risparmio, non è che faccio due barrette, faccio un barrettone.
Beh, comunque,
che le prende tutte
sì,
e due.
Sì, ho capito, comunque denota testardaggine. Le faccio un esempio, guarda, molto semplice, il simbolismo spaziale. Allora, immagini la parola gli. Immaginiamo la parola gli.
Sì.
La parte alta, in questo caso è la L, perché va verso l'alta,
certo.
L'alto, rappresenta il superio, qui abbiamo il nostro cervello, più sono alte le lettere, la T, l'altezza, io parlo di altezza, più una persona è razionale, perché abbiamo la mente, il cervello, la
lo
razionalità, la ragione, la coscienza, quello che noi riusciamo a gestire con il cervello. La parte centrale, parliamo del cerchiolino della G, perché gli ho detto la gli, quindi... La parte centrale della lettera rappresenta l'io, in quel caso abbiamo il nostro cuore, no? Qua a metà. Quindi è presente, che cosa fa? Tiene a bada e controlla il superio, cioè la parte sopra, e l'inconscio rappresentato in questo caso dalla asola della G, che rappresenta, noi abbiamo le gambe, non è che quando camminiamo, diciamo, metti la gamba di qui, cammini ma non pensi, ma devo andare lì, razionalmente pensi di andare in via Silvio Pellico, quindi però le gambe vanno per... da soli, quindi rappresenta l'irrazionale, l'inconscio, le pulsioni, quello che noi non riusciamo a gestire col cervello. Se io ho fame, dico no, non devo aver fame, comunque hai fame. Se io sento attrazione per un'altra persona, no, non devo sentirla. Tu non puoi tenere a bada la pulsione che hai e l'attrazione che hai per quella persona. È rappresentato dalla parte inferiore delle lettere. Questo è molto interessante.
Le dico, ho scritto lì sul mio foglietto, sembra la testa di un topo con le orecchie, con la faccia
bella.
Lo so, che ci posso fare? Ma colto, non lo immaginavo mai,
sì.
Questo incontro, un mio lato inconfessabile, che è la mia debolezza, che non scrivo a mano, questo è il fatto.
Ecco, quello in primis.
Ma sì, ma non lo farò mai, non avrò mai tempo, non avrò mai voglia, già lo so, è così, hai capito?
Però facciamo una promessa, dai. Proverà a scrivere, poi ci risentiremo.
Le mando un biglietto via WhatsApp scritto a mano. Che mi sembra già una cosa folle. Mi sembra una cosa folle, perché WhatsApp è fatto per scrivere con la tastiera, uno fa un biglietto, lo fotografa,
lo acquisisce.
E poi lo manda come allegato su WhatsApp.
Va benissimo.
Sì, ma questo però
vuol dire che lei ha preso in mano la penna e ha scritto, e questo per me è già un importante.
Sì, ma la penna io personalmente ce l'ho quasi sempre in mano, perché scarabocchio, mi piace scarabocchiare, è la mia passione, fare i disegnini, niente, riempo le pagine finché non rimane tutto nero, pian piano, stelline, dosane.
E scaricare l'ansia sul foglio.
Insomma,
eccoci qua, non a caso il mio libro si chiama Dagli scarabocchi e la firma, perché...
Quindi secondo lei è terapeutico, se uno comincia a scrivere...
Bravissimo.
Sì, ma ci vuole qualcuno e poi ti legga, perché scusi, scrivere per se stessi poi diventa una cosa terrificante, di tristezza. Deve avere poi una persona disponibile, gentile, intelligente, profonda, che ha studiato, che poi ti legga. Perché se io scrivessi un appunto, o una persona scrive un appunto e lo manda, ti prendono per matto, dice scusa, perché mi scriverà a mano? Ma mandami un messaggio, mandami un WhatsApp.
Se lo fa a me, io sono ben felice, dipende da chi lo manda.
Lo so, ma lei è il suo lavoro, che discorso. No, ma sto pensando come divulgare questa pratica in una pratica, diciamo, di piacevolezza sociale. Bisognerebbe fare dei corsi a saper leggere un po' la scrittura e a scrivere, in modo le persone si scambierebbero bigliettini. Sennò come andare dal dottore, vado dal dottore e fammi vedere la calligrafia, come dire, mi faccio misurare la pressione. Lei dice una lettera d'amore. Se oggi per paradosso un uomo scrive un bigliettino a un'altra persona con frasi d'amore, questa manco lo legge, lo prende per matto, secondo me.
No, non credo proprio.
Sì, è colpita?
Assolutamente colpita. Quando io adesso, vabbè, non posso andare in giro a presentare il libro e racconto appunto questi aneddoti, scrivete, ma il giorno dopo dico: sai che ho scritto una lettera d'amore a mio marito, e è rimasto senza parole, era emozionatissimo.
Vabbè, guardi, la mia stazione è arrivata, è stato interessante e divertente. Non avevo mai pensato che di avere questo lato debole. Di solito per me bastava vestirsi in maniera decente, darsi un'aggiustata per quanto possibile, tenersi in vita e arrestare la putrefazione fisica, ma non pensavo che in realtà fosse tanto disturbante essere guardati dentro attraverso la scrittura, perché ti senti indifeso, è un momento di grande...
E la spia dell'anima, le piace?
Sì, mi piace, ma la mia anima non voglio che la spia nessuno, quindi se possibile, però sai, ognuno c'ha i suoi segreti da nascondere, evidentemente.
Certo, come tutti.
Sì, sì, vabbè.
Però bisogna stare attenti quando si scrive davanti a me, perché io tiro fuori gli scheletri dall'armadio.
Io me ne guarderò bene, userò il linguaggio dei gesti, tutto al più.
Anche quello, eh?
Anche occhio. Quello, capisci? Allora starò fermo, immobile, come un cadavere. Nemmeno batterò gli occhi, ecco. Mi esprimerò monosillabe. Vabbè, grazie.
Comunque
grazie.
Molto simpatico, eh?
Sì.
Veramente è stato piacevolissima la chiacchierata con
sì,
lei.
Però non provi a guardare quello che ho scritto, dopo cambio idea.
Buon
viaggio.
No, non credo.
A presto, buon viaggio.
Grazie, a presto.
Arrivederci,
grazie.
A presto, a presto. Across the universe, pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jack.
Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.